good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning,
good morning to you.
Ottobre 2007. Oggi cambia la storia. Una data epica e trionfale. Nasce il Partito Democratico. Il segretario non è ancora stato nominato. Ancora le masse ne ignorano il nome. Conoscono solo il cognome. Esultino i nostri cuori. Un nuovo inno già risuona nel nostro petto. Il nuovo inno del Partito Democratico. Anche voi da casa, amici che siete a casa, nelle fabbriche, dappertutto, nelle discoteche, cantate insieme a noi l'inno del Partito Democratico. Orsù, tutti insieme!
Spagna, avanti, canta, vita, noi siamo dei lavoratori.
Mamma mia, buongiorno ascoltatori di Oltrelago. Sentire Viva Franceschin è qualcosa che rende, ci dà insomma qualche emozione, direi non propriamente positiva, veramente non proprio positiva, ma lasciamo perdere. Allora, buongiorno e benvenuti di nuovo alla nostra sestante, che stamattina è partita con qualche minuto di ritardo, ma insomma vogliateci bene lo stesso, abbiamo avuto qualche problema. Intanto noi, come dire, andiamo, perché abbiamo cominciato con questa canzoncina sul PD, perché come saprete, in questo momento le tensioni all'interno del Partito Democratico sono veramente molto molto alte, al punto che il Tempo, che sicuramente non è un giornale di sinistra ma è un giornale che mena duro, può titolare con un titolo simile al manifesto: PD a brandelli. Allora, a brandelli, che vuol dire che la segretaria annuncia le liste, ma scoppia il caos. Bonaccini minaccia il forfè, a Roma tutti contro Tarquinio, perché è anti-gay, sarebbe il direttore dell'Avvenire, che è stato corteggiato da più parti, anche dal Movimento 5 Stelle, ma appunto Elly Schleiner, arrivata prima in questa richiesta della sua candidatura per le europee, al sud le barricate di Picerno contro De Caro e contro l'Annunziata. Insomma, il Partito Democratico in piena ebollizione, mentre dall'altra parte la destra ha un problema che riguarda le toghe. Destra assalto alle toghe, dice Repubblica, Salvini contro Mattarella, no alla scuola chiusa per il Ramadan, e anche su quello ci sarà un tema che però insomma affronteremo solo così un po' derelato, perché le tensioni che riguardano il centrodestra si chiamano: uno, Daniela Santanchè, senz'altro, anche se in questo momento sembra essere un po' sotto traccia, e poi soprattutto il discorso delle toghe e del super bonus. Intanto buongiorno a Franco Iappelli e buongiorno a Giorgio De Rossi, buongiorno. Che sono nuovamente
buongiorno,
qui con
buongiorno.
Me. La stampa: difenderemo l'Europa, dice Biden, però su questo abbiamo anche nostri dubbi. Super bonus, regole e tensioni, perché ovviamente c'è Giorgetti che pensa addirittura di far fuori il ragioniere generale dello Stato, perché ha autorizzato il super bonus ai tempi del governo Grillino. Forza Italia comunque non è d'accordo con le nuove misure stringenti che sono uscite dal Consiglio dei Ministri, ma poi faremo un approfondimento su questo, però ritiene che comunque la questione appunto dei fondi dello Stato per le ristrutturazioni debba finire in qualche maniera, perché la voragine che si è creata è particolarmente pesante. Probabilmente ci sarà soltanto qualche deroga per le zone che sono state oggetto di terremoto, quindi zone del sisma, ma questo insomma è una cosa che arriverà poi nel passaggio parlamentare. Ma insomma oggi di situazioni ce ne sono tante, ma soprattutto ce n'è una che ci faceva morire da ridere a me e a Giorgio prima dell'inizio di questa trasmissione, ed è la destra in fondo al Pozzolo, come titola Dago Spia, perché è venuto fuori che Pozzolo, il famoso deputato ex ormai Fratelli d'Italia, impugnava la pistola e faceva lo splendido. Vi ricorderete quel mitico ormai capodanno a casa Pozzolo, dove c'era anche
a casa di Del Mastro,
e lui stava con la sua scorta. A un certo punto dice, pare che insomma facesse appunto lo splendido con questa pistola. Sottolineo che in quel frangente c'erano anche dei bambini che giravano per la casa, e lui a un certo punto gli è partito evidentemente un colpo e dice: la perizia incastra il deputato meloniano e i testimoni presenti la notte di Capodanno a Rosazza, che smentiscono la sua versione, quella che non era stato lui ovviamente il ferito. Dopo che aveva appoggiato sul tavolo l'arma, ricordo solo un gioco di mani, ho sentito il rumore di un colpo di pistola e il dolore alla gamba sinistra. Morello, caposcorta del sottosegretario Del Mastro, Pozzolo ha continuato a maneggiare la pistola fino a quando gli ho detto togli sta cosa. Era totalmente inesperto nell'uso delle armi, e viene da chiedersi come possa avere
chi
gliel'ha data in mano. Comunque insomma questa è la situazione. Però insomma dicevamo, per dare un filo conduttore, che quella che è la notizia di ieri riguarda sempre la questione toghe e i test psicoattitudinali. Test psicoattitudinali che hanno visto ieri una fiammata dell'ex procuratore capo Gratteri, che ha detto: allora facciamolo anche per i politici. Tu Franco come la vedi? Io ho tutta una mia idea, perché Gratteri
no,
ovviamente è l'esa maestà, ma insomma...
No, ma appunto, cioè non... l'abbiamo già detto anche nei giorni scorsi, sono totalmente favorevole, anzi li trovo abbastanza blandi, inefficaci secondo me per quello che dovrebbero veramente appurare ed accertare. Mm-hmm. Oh, e la, Gratteri, ovviamente stiamo alla lesa maestà, come tutti sì. I magistrati che si rispettino sembrano morsicati dalla tarantola quando,
sì, esatto.
Quando qualcuno mette in discussione la loro sovrana e oserei dire sacrale, mistica insindacabilità.
Però io sì. Sono d'accordo con lui, come dicevo ieri, infatti.
No, ma
quindi farei ai parlamentari, soprattutto i test antidroga.
No, perché ne abbiamo già parlato, che era il mio bolscevico. Molti dovrebbero essere così.
E c'è un ultimo caso che poi racconteremo.
Basta guardare il deputato con la pistola, basta guardare certi esami antidroga, certe cose. Non è che il Parlamento, come diceva una volta Giusi La Ganga ai tempi del proporzionale, dice: il Parlamento rappresenta il paese, se certo. Il 5% del paese sono omosessuali, tu in Parlamento troverai 5% di gay, se sì. Troverai dei ladri troverai una percentuale dei ladri.
Che in certe categorie loro aumentano la percentuale,
sì,
disponibilità economica
va
che normalmente
bene, però,
non c'hanno
però,
tutti,
però una cosa è il ladro, una cosa è
il cocainomane.
No, una cosa è il ladro, una cosa è il malato psichiatrico, sono due cose
sì,
molto
sì,
diverse.
Certo,
però... allora, mentre aspetta, scusa se ti blocco,
sì.
Io ti faccio semplicemente osservare una cosa, che a una proposta di legge scombiccherata ci fai una risata, la metti nel cestino e dici l'ha presentata il matto. Se invece c'è una sentenza, c'è poco da ridere.
Sicuramente, però dal punto di vista del... Io parlo sempre dei simboli delle istituzioni.
Il danno lo fa il magistrato, non lo fa il peone.
Il danno lo fa il magistrato, ma gli impedimenti che provocano certi personaggi parlamentari sono altrettanto...
Ma io ti ho fatto l'esempio, Giorgio, di Sgarbi, no?
Sgarbi appunto.
Sempre stato un personaggio sopra le righe e non vado a chiedermi il motivo delle sue intemperanze perché mi è fin troppo sì. Chiaro. Detto questo però, Sgarbi, non, al di là del fatto che ha preso uno stipendio stratosferico per un periodo di tempo fin troppo lungo,
appunto.
A mio giudizio, però non è una colpa se qualcuno poi ti elegge e ti mette in Parlamento a prendere uno stipendio esagerato. Forse sono gli stipendi esagerati che dovrebbero essere rivisti, ma la casta non li rivedrà mai. Detto questo, Sgarbi nella sua vita parlamentare di danni non ne ha fatti.
Sì, ma per quale motivo io devo tutelare uno che fa certe cose a rappresentanza dei cittadini italiani? Scusami,
ma questo va bene, però questo
io torno
va bene.
A dire, per esempio, altra cosa, le persone che sono state giudicate, eccetera, eccetera, non ci devono stare in Parlamento. O nelle liste elettorali.
Beh,
cioè,
questo,
per quale motivo
già
io dovrei
bene,
inserire nelle liste elettorali gente che è stata condannata per qualcosa che è contro la missione che devono svolgere in Parlamento? Per
questo
esempio.
È già da tempo,
per
però cioè, se c'hai una condanna passata in giudicato non puoi essere inserito nelle liste. Questo
mi pare
non...
che ce ne stanno tanti, però,
no, 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 no,
nelle
no,
liste
no.
Di gente...
No, 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 di condannati in via definitiva no. Tant'è che poi Berlusconi, appena è stato condannato in via definitiva, si è dovuto dimettere da senatore. È stato l'ultimo, tra virgolette, smacco che ha subito e poi successivamente... c'è tutto un percorso, diciamo, che riguarda il fatto delle condanne, ma non è una questione di condanne, lì è una questione di avere in mano la vita degli altri. Io il caso Bellomo, che prima noi guardavamo con sincera ilarità quando abbiamo visto su Dago Spia,
anche con una certa ripugnanza.
Beh,
più
sì,
che
no,
ilarità,
ma,
dato il personaggio,
sì, ma la ripugnanza non c'è dubbio, però Francesco Bellomo era un giudice che praticamente imponeva le mani sulle sue allieve e in maniera ovviamente piuttosto pesante. È stato denunciato da delle borsiste delle scuole di giurisprudenza, e poi è stato assolto dalla sua dall'accusa di aver appunto allungato troppo le mani, però siccome ha leso la funzione e il prestigio dell'immagine della magistratura, il CSM ha pensato bene di sollevarlo dall'incarico.
Sono perfettamente
e sono perfettamente d'accordo anche io, però a fronte di un bell'uomo che è sicuramente un personaggio macchiettistico e da operetta, che tuttavia andava nei salotti televisivi e veniva invitato come se fosse un personaggio invece di spessore, e a fronte di situazioni come queste ce ne sono un miliardo di altre, di giudici che anche sul fronte, io ti ho fatto ieri per esempio la questione dei tribunali del lavoro, dove sì, i giudici danno torto a persone che hanno bisogno di uno stipendio e vengono sfruttate, ma solamente perché dall'altra parte c'è un padrone che casomai allunga qualcosa e loro giudicano in un certo senso, o se ci sono delle aziende importanti, insomma. Ma io ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare.
Sì, ma io non metto in discussione la necessità di fare i test psicoattitudinali ai magistrati. Dico che andrebbe allargata questa cosa ad altri settori della vita pubblica, in ruoli apicali, persone che stanno in ruoli apicali.
Io non trovo che sarebbe disdicevole comunque, Franco.
Ma il discorso, la polemica, chiamiamola così, era sul discorso dei politici che praticamente lascia il tempo che trova. Però sulla tesi di fondo di Giorgio, anch'io sono d'accordo sull'allargamento di questa, cioè, di questa utilissima prassi. Scusa, noi ci abbiamo per esempio le università, le scuole,
ma una scuola elementare, ma vogliamo immaginare quanto sia grave una cattiva influenza sui bambini dei 6 anni,
sì,
dei 7 anni,
esatto.
Le maestre d'asilo, i maestri d'asilo.
Sì,
comunque
sì,
stiamo dando a questi test purtroppo un peso che non hanno, ahimè, perché poi questi test ti dicono a grandi linee che quello non è un matto da legare, però non ti spiegano tante altre fragilità che poi possono essere incombenti invece quando
dovrebbe
tu fai pari.
Essere adottato un test che mi sembra che è in vigore da parecchi decenni e viene chiamato il test del Minnesota, perché
lo usavano
negli Stati Uniti, e sono 500 e rotte domande.
Sì, esatto, a cui devi rispondere vero o falso.
Vero o falso, insomma, poi insomma dipende.
Beh, sì. Infatti poi dopo bisogna vedere anche il tipo di test,
e anche la lealtà di chi lo compila.
Però lì entriamo in un campo abbastanza minato.
Ma comunque il vulnus io non lo vedo, se mi consentite, e vedo anche un messaggio, questo sì, un messaggio alla supercasta, come viene chiamata la classe dei magistrati, un messaggio per dire, insomma, rimettetevi i piedi per terra, parzialmente, perché
fate ancora, i funzionari dello Stato
ancora sono, ma questa storia che si giudicano tra di loro, insomma, la trovo scandalosa, no?
No, io trovo sicuramente che sarebbe importante, non posso però psicanalizzare un intero paese, cioè nel senso, andiamo con ordine, secondo me il vero problema non sono i test psicoattitudinali, il vero problema è un altro, che questo governo vuole andare sulla separazione delle carriere, e questo è una cosa che prelude a una diversa organizzazione della magistratura, quindi a un percorso di carriera completamente diverso da quello che è visto adesso, in qualche maniera controllato anche dalle correnti del CSM, perché voi sapete meglio di me che il CSM è composto da correnti della magistratura, oltre che da una parte politica, e sono queste correnti che fanno il magistrato e la carriera del magistrato, e un po' come succede anche purtroppo nel nostro mestiere, ma anche il nostro, mio e di Franco, diciamo che da noi è meno incombente questo discorso. Nella magistratura, se sei di magistratura democratica piuttosto che di altro, hai una carriera, diciamo, di carattere diverso. Fare la separazione delle carriere significa è sostanzialmente dividere quella che è il potere giudicante da quello che è il potere inquirente, che adesso sono mischiati, perché sostanzialmente tu puoi fare l'uno e l'altro, sì. Diciamo l'una e l'altra parte in commedia a seconda di come del ruolo che svolgi, sì, in una determinata procura. Dopo o fai il PM o fai la parte giudicante, con questo la parte inquirente ha un ruolo, diciamo, anche di approfondimento, di indagine, di relazione con le forze dell'ordine, che sono, sì, la parte inquirente, perché poi il magistrato non è che fa lui le indagini, le fanno i carabinieri, certo, per suo, certo, conto, o la guardia di finanza per suo conto. A lui gli arriva un fascicolo con tutta la roba dentro e sulla base di questa vede come costruire o un'accusa o una difesa. Ma detto questo, chiaramente se fai il PM rimani PM a vita, non puoi aspirare a fare il procuratore generale, eccetera, eccetera. Se invece fai l'altra parte della carriera, puoi aspirare a... Allora, questa divisione fa sì che una parte della magistratura possa fare solo la parte inquirente e più o meno abbia una carriera un po' tarpata.
Sì.
Quindi la separazione delle carriere e la scelta di fare l'uno o l'altro fa sì che poi uno possa spendere la propria vita per una cosa anziché aspirare a qualcos'altro, cioè non hai, sì, aspirazioni, siccome, voglio dire, ci sono due categorie a mio giudizio nel nostro paese che hanno prima, insomma, si vede arrivare l'ego e poi si vede arrivare, sì, quello che rappresenti e la persona, che sono una i medici e l'altra sono i togati, che sono tutte persone che hanno la vita degli altri in mano. Allora, per l'uno o per l'altro caso, i medici aspirano tutti a diventare primario di qualcosa, perché vogliono gestire il potere oltre che a gestire, certo, già quello che è un loro potere in mano. I giudici aspirano a diventare procuratore generale, legittimamente, se vogliamo dire, no? Allora, in questo caso fare una legge dove i ruoli vengono molto definiti e dove le carriere vengono definite viene considerata anche lì dai giudici lesa maestà, perché non decidono più loro, decide una legge che gli incardina in due strade. Allora, dietro tutto questo discorso dei test psicoattitudinali c'è la volontà del centrodestra e di Nordio di approvare, diciamo, di mandare avanti la legge sulla separazione delle carriere, che fino a tanto tempo fa è stata segata da tutti i governi di centrosinistra, semplicemente perché dietro i governi di centrosinistra, particolarmente il governo grillino, c'era la magistratura. Quindi è chiaro che lo scontro diventa epocale anche su una battuta, perché dietro c'è, a monte del risentimento di Gratteri, Giorgio, c'è molto di più della semplice test psicoattitudinale. C'è tutto quello che rappresenta, sì, il centrodestra di governo che vuole fare una legge che loro considerano contro la magistratura. Sì. È tutto questo, sì, il discorso. Sì, sì. Credo di essere stata abbastanza chiara.
C'è anche, scusa.
Sì, no, prego.
No, una piccola aggiunta.
Sì.
C'è anche un tentativo di riequilibrare il peso dell'accusa e della difesa,
no, certo,
perché a un certo momento oggi è preponderante quello dell'accusa, no?
Sì.
La difesa ha pochi strumenti, diciamo, per così, quindi insomma c'è, come si dice, hai perfettamente ragione, c'è la volontà di mettere mano, non dico una riforma, che mi sembra un termine un po' eccessivo, però un aggiustamento che ovviamente il centrodestra persegue da decenni.
Voglio dire, fino a oggi, al di là delle varie riforme della giustizia che ci sono state, la Cartabia, eccetera, e l'ultima, non abbiamo mai visto una riforma della magistratura, perché è impossibile farla. Ogni volta che tocchi qualcosa di questo genere, poi loro partono per la tangente, arrivano a schiovere inchieste su inchieste che poi finiscono nel nulla, perché purtroppo anche nel tempo abbiamo visto che la magistratura utilizza il proprio ruolo anche per questo tipo di aggressione.
Dissuasione.
Ecco, bravo, hai usato il termine dissuasione. Però a proposito, io avevo fatto un Con Giorgio prima stamattina, mentre leggevamo i giornali, lui mi ha segnalato, e ho detto prima, che ci sono due categorie di egotici. Uno sono anche i medici, però questo giro i medici devo dire che stanno scontando anche qui un tentativo di privatizzazione della sanità pubblica che questo centrodestra sta mandando avanti in maniera assolutamente come dire a marce forzate, come si diceva un tempo. E Avvenire stamattina, e me l'ha segnalato appunto Giorgio, mette in prima pagina un rapporto del Censis, liste d'attesa infiniti e servizi privati cari, il 42% dei pazienti rinuncia alle cure, l'Italia rischia una sanità per censo, dove chi ha i mezzi economici potrà sempre di più garantirsi le cure, mentre chi non dispone di un reddito adeguato non potrà curarsi. Già attualmente il 42% dei cittadini meno abbienti è costretto a rinunciare alle cure poiché, non riuscendo a ottenerle nell'ambito del sistema pubblico, non ha i mezzi per rivolgersi alla sanità a pagamento. Io lo ritengo di una gravità assoluta, sanità sarà un lusso per ricchi.
42% è una cifra spaventosa, esatto. Da paese del terzo mondo.
Allora, e poi abbiamo visto, Franco, sollecito te perché so che il tema ti è, come dire, ti tocca direttamente. Allora, noi abbiamo visto che questo centrodestra punta a una sanità privata, non tanto perché dentro la maggioranza siedono senatori come Angelucci, che è il padrone per esempio di tutte le cliniche romane, sì, e non sì. solo, ma anche perché c'è proprio una tipologia di pensiero che se devi distruggere qualche cosa, loro distruggono la sanità pubblica perché c'è l'imprenditoria privata che loro prediligono. Detto questo, ovviamente ci sarebbe un lungo discorso da fare che non possiamo fare in questo ambito, che riguarda anche la commissione d'inchiesta sui vaccini, che riguarda tutto questo discorso generale sul pubblico, certo, che è sotto la lente di questo centrodestra. Quel che è vero è che se c'è stato da togliere da qualche parte durante le due finanziarie fatte dal governo Meloni, questi hanno riguardato quasi solo ed esclusivamente la sanità. Allora, la domanda è: perché, Franco, ti sei fatto una domanda e ti sei dato una risposta? Io onestamente qualche idea ce l'ho, ma voglio sentire soprattutto come la pensate voi. Perché la destra distrugge la sanità pubblica? Perché punta sul privato, perché i suoi elettori sono gli imprenditori della sanità privati, o c'è di più?
Non ti so dare una risposta. Mi sembra un'assurdità. C'è questa, come si può dire, questa presunta sinergia tra pubblico e privato, no? Che viene molto spesso sbandierata, dove non arriva il pubblico, viene sostituito dal privato che però ha una funzione sociale, eccetera, così via. Questo, a parte che queste cose funzionano parzialmente in alcune regioni come la Lombardia, come il Veneto e come l'Emilia-Romagna, quindi non è solo un discorso.
Sì, ma le liste d'attesa restano sempre lunghe perché non c'è personale.
Le liste d'attesa restano lunghe, non c'è personale, non c'è. Che sia un obiettivo proprio per fare un favore agli imprenditori della sanità privata, insomma, questo onestamente non... Cioè, ci sarà pure una parte di questa verità, ma io quello che vedo è critico, perché questo diciamo interessa relativamente, cioè a me interesserebbe che il cittadino si può curare, sì, ovviamente è a spese della sì, collettività. Poi se viene curato in una clinica privata perché non c'è posto nella struttura pubblica, ma viene curato bene, a me onestamente ti dirò, quello che interessa è un'altra cosa. Pubblico o privato, a me interessa questo pericoloso, e questo do ragione a te, fatto da un governo di centrodestra, in questo purtroppo debbo, come si può dire, dare delle vigorose bacchettate sulle dita alla Meloni e ai suoi sodali, È lo smantellamento dello Stato sociale, del welfare. Cioè, a me questo è il punto nodale, è questo. Per me fatelo come si diceva una volta, chiamatelo come vi pare, chiamatelo Carolina, però fatelo funzionare. No, qui il problema è che non funziona, perché stiamo di fronte a uno smantellamento. Per la verità, una parte della responsabilità viene da lontano, viene da decenni. Lasciamo perdere le responsabilità di chi erano centrodestra, centrosinistra e così via. Per esempio, il numero chiuso a medicina, si è rivelato una boiata pazzesca, come avrebbe detto Fantozzi. Parlando della corazzata Potionkin, voglio dire, ci sono state delle cose. Facciamo il numero chiuso perché, per tutelare quelli che già erano entrati, che erano figli dei baroni, ma queste sono cose, cioè, non abbiamo bisogno di essere di destra o di sinistra per guardare la realtà, caro il mio bolscevico. Discorso è questo,
sì, ma tu lo ammetti, e invece questa realtà viene misconosciuta. Poi, ieri sera, la Meloni ha detto che lei ha aumentato i soldi nella sanità.
Tu sai che io la penso come il buon Franco Gardini, che sai da dove, che ambienti viene, passato, e oserei dire anche il suo presente per certi aspetti, quando parla del cimitero dell'Appennino, dove ci stanno delle ossa che si riportano nella tomba, perché insomma smantellare lo Stato sociale, mi devi spiegare che ci sei andato a far governo,
andato perché ti ci hanno mandato esattamente per fare quello.
Ma non lo so, smantellare lo Stato sociale e aprire la strada a certe altre cose. Ma chi è che vota per smantellare lo Stato sociale?
Qui è dai tempi della Thatcher, de Reagan, che stiamo smantellando lo Stato sociale di tutti i paesi del mondo, nemmeno d'Europa, del mondo. La cosa è quella, perché devono entrare le compagnie assicurative che ti daranno la sanità loro. Cioè, qui siamo arrivati a privatizzare le carceri, le strutture dello Stato in alcuni posti del mondo.
In America c'è la privatizzazione. Esatto.
Allora, la strada poi da noi, disgraziatamente, la indica sempre l'America. Poi c'è stato fenomeno Thatcher, che ha distrutto, distrutto tutte le classi popolari britanniche, insomma.
La ricordano ancora, non la ricordano molto bene la Thatcher.
Posso fare un excursus storico breve?
Sì. Mm-hmm.
Allora, c'è un autore che si chiama Lester Turov, che non è il Turov dello scontro di civiltà, che anni fa, parlo di 30 anni fa, scrisse un aureo volume sull'instabilità a cui andava incontro il mondo e sui sistemi ancora da trovare, da adattare e così via. Era profetico perché parlò appunto di uno smantellamento. Ma quello che era singolare era praticamente il ritorno al Medioevo. Mi spiego.
Sì.
Perché il ritorno al Medioevo? Perché nella civiltà classica il pubblico era prevalente. Se voi guardate la pianta di una città dell'antica
Grecia,
o di Roma antica, gli edifici erano quasi tutti pubblici, anche perché c'era gente che quando moriva lasciava
allo Stato,
per cui scrivessero il proprio nome e tutto quanto, eccetera. Quindi cosa significa? C'era una polizia, c'era un corpo dei pompieri, c'era una magistratura, eccetera. Col Medioevo tutto questo viene, la gente si rifugia nelle cosiddette ville, che erano delle fattorie, con l'economia cortenza, ammazzavano l'oca e se la cucinavano. Che cosa accade? Accade che la sicurezza viene privatizzata, cioè il contadino, il povero disgraziato, va sotto le mura del castello a dire al feudatario: proteggimi, perché è l'unico che c'ha le mura e le guardie.
Certo.
In cambio dice: allora mi coltivi la terra e così via. E nasce quindi questa, sia la schiavitù della gleba, sia questa forma, oserei dire, di
privatizzazione,
di liberismo ante litteram, e a un certo momento è quello che sta avvenendo oggi, per esempio, anche negli Stati Uniti, ma anche in Italia, se tu vedi i consorzi con le villette e col vigilante e la sbarra,
la strada privata,
tu paghi il cosa succede? Succede che più tu paghi il vigilante privato e meno sei propenso a pagare il poliziotto o il carabiniere, certo, che ti tutelano. Quindi a un certo momento stiamo andando verso
questo, è il crollo dello Stato, poi
stiamo andando quello che qualcuno ha chiamato, non mi approprio di idee altrui, ma neocapitalesimo, cioè nel senso
capitalismo feudale,
così, cioè stiamo a come si può dire, a una ristretta, non vorrei nemmeno dire elite, una ristretta casta di persone, sì, che comanda, che sfrutta, che fa, e il resto, il 90% della popolazione, ma del resto sono stati scritti anche i volumi di economisti sulla società del 90%, certo, che ha sostituito nel mondo occidentale la società dei due terzi, sì, una volta col capitalismo riformato, si chiamava capitalismo riformato appunto, c'erano due terzi che stavano abbastanza bene, un terzo bene o male viveva, si arrangiava e la società andava avanti, sì, eccetera, però gli utili delle imprese e delle multinazionali erano minori di quanto sono,
certo,
oggi.
Ma infatti adesso il discorso che fanno questa gente è quello di dire che negli ultimi 10 anni, per la prima volta nella storia, si è raddoppiato il PIL, ma il PIL è un dato che non vale niente.
No, non vale nulla.
Perché a me,
certo,
la produzione lorda del mondo me ne frega niente, se poi viva, aumentano i morti di fame.
E viva il Bhutan! Certo. Il Bhutan, che non c'ha il PIL, come tu ben sai, esatto, ma c'ha l'indicatore della felicità.
L'indicatore della felicità, sì. Ma giusto in uno sputo de paese come il Bhutan possono fare una cosa del genere, il resto del mondo, insomma.
Siamo, ma tutti, c'è la fila, lo
siamo,
sai,
tutti butanieri.
C'è la fila per andare, c'è il Butangas. C'è la fila per andare a risiedere nel Bhutan.
Ma sì, ragazzi, non c'è dubbio, c'è anche la fila, secondo me, per andare alle Cayman.
Per andarsene
proprio. Vabbè, allora, proprio perché parliamo di privatizzazione, adesso io, colpisco su un nervo scoperto, che è soprattutto scoperto mio, di Franco, ma lo è anche di Giorgio, perché riguarda l'informazione, perché proprio in questi giorni sta emergendo un caso che non si è mai visto nella storia repubblicana, ovvero l'ENI, questo parliamo un po' di un po', facciamo un po' di storia, l'ENI, che è lo Stato nello Stato, come ben abbiamo raccontato io e Franco con dovizia di particolari in più di una puntata di Sestante e non solo, possedeva all'epoca, all'epoca della sua fondazione, sto parlando di Mattei ovviamente, sì, possedeva due organi di stampa, uno era Il Giorno di Milano e l'altro era l'Agenzia Italia. L'Agenzia Italia è la seconda agenzia di stampa dopo l'Agenzia ANSA, che è l'agenzia più grande, poi c'è l'AGI e poi ce ne sono altre più piccole che compongono, il panorama delle cosiddette fonti primarie dell'informazione. Cosa succede? Il Giorno era un giornale che ormai non aveva molte possibilità di esistenza in vita, e in cambio di non so quale favore, ma non voglio, forse Franco lo sa meglio di me, ma io insomma non voglio entrare in questo merito, fu acquistato, anzi venduto e acquistato dall'all'epoca Cavalier Monti, che faceva l'editore, e poi da Riffeser, che è l'attuale editore del quotidiano nazionale della Nazione e del Resto del Carlino. Il Giorno purtroppo non è un giornale che vive di luce propria, ma è in questo momento foraggiato dagli altri due giornali più importanti, perché da solo non sta in piedi, ma pazienza. È rimasta nell'alveo dello Stato e quindi dell'ENI l'Agenzia Italia, che è una grande agenzia dove ci sono più di 300 persone che ci lavorano oltre i corrispondenti. Ebbene, il governo ha pensato bene, nella persona non di Giorgetti ma di qualche arguto personaggio dentro il Ministero dell'Economia di vendere l'Agenzia Italia o quantomeno di paventarne una vendita. Il problema è che l'unico editore che in questo momento sarebbe solvibile dal punto di vista dei costi richiesti dall'ENI per comprare l'Agenzia Italia è un senatore leghista che si chiama Angelucci, editore attuale del Tempo, di Libero e del Giornale, nonché di altri piccoli quotidiani come i quotidiani dell'Umbria, i Corrierini dell'Umbria, eccetera. Insomma, un personaggio di una certa caratura, perché è proprio quello stesso personaggio che è padrone delle cliniche, di praticamente delle cliniche più importanti del Lazio e non solo. Dico bene, Franco?
Mi sembra un'analisi perfetta.
Allora, io trovo tutto questo scandaloso. Lo dico senza tema di smentita, perché in questo momento c'è anche una tra virgolette battaglia che sta proseguendo non solo l'inesistente sindacato dei giornalisti italiani, ma anche i giornalisti stessi con il coltello in bocca, perché l'idea che il governo di centrodestra possa vendere a un senatore della propria maggioranza, quindi un senatore leghista come Angelucci, ancorché editore e capo delle maggiori cliniche italiane, una agenzia di stampa, che non è un giornale, attenzione, ma è un'agenzia di stampa, che è quindi una fonte primaria che deve essere assolutamente scevra da condizionamenti politici, a me sembra lunare. Ti vedo perplesso.
Perplesso, sì, perplesso. E sai perché sono perplesso? Sono perplesso perché io, avendo abbandonato da anni l'agone professionale,
chiamiamolo agone per non chiamarlo in un'altra maniera, va.
Diciamo
Volgia, via.
Volgia sta bene.
Diciamo quel lurido pantano da cui mi sono affrancato con la pensione, ecco. Cioè, c'è un diritto, cioè, è chiaro che è molto discutibile il fatto che Angelucci si compri
ma è molto discutibile che qualcuno glielo venda, cioè è quello il problema, perché io se
quello
sono
è
il ministro
più discutibile.
Perché tra l'altro c'è Giorgetti che fa il ministro dell'economia, che è un leghista fino a prova contraria. Allora, che ministro dell'economia, anche se dice io non c'entro niente, no, tu ci entri per forza, perché dipende da te questo tipo di questione. Allora, che si pensi, non che lui pensi di comprare, perché lui legittimamente dice io ci sono, ho i soldi.
Certo.
Quindi lui fa il suo, come si suol dire, ma a me fa schifo che dall'altra parte ci possa essere qualcuno dentro il governo che decide di vendere a uno dei suoi la seconda agenzia di stampa, mascherando dietro tutto questo la nascita di un polo dell'informazione.
Tra l'altro ha una persona che è proprietaria già di svariate testate.
Non solo.
Questo che c'entra.
Secondo me anche la concentrazione dell'informazione
quello è un vecchio discorso,
che secondo me rimane valido.
No, per me è proprio il discorso della fonte primaria, Giorgio, perché tu puoi avere anche tutti i giornali della terra, faccio per dire, però ovviamente tu decidi se comprare o meno quel giornale, perché ha quel tipo di orientamento. La fonte primaria significa che quella notizia che costruisce l'Agenzia Italia va su tutti gli organi di informazione, anche
informatori che sono, ecco, se poi a questo aggiungi, se all'agenzia aggiungi la proprietà delle testate, diventa una bella...
No, diventa il polo di centrodestra, che finalmente loro vogliono costruire, cioè il polo dell'informazione di centrodestra, che non passa attraverso la RAI, perché ormai la RAI è, ogni volta che cambia una maggioranza cambiano i direttori, ma in questo momento ovviamente pensate che c'è un'ultima notizia che veniva oggi, stamattina veniva data, che Rai News 24 non ha mandato in onda le parole di Gratteri sui politici, eccetera, eccetera. Non si spiega neanche perché di una censura così cretina, però ovviamente.
C'è la frase che ha detto a margine, che era importante, ha fatto un esempio a caso. Dice: se per esempio ti fotografano vicino a un tavolo dove c'è la cocaina.
La cosa imbarazzante, perfetto.
Capito?
E allora,
è un chiaro segnale.
Rai News hanno pensato bene
di toglierla,
di cassarla del tutto.
Certo.
Ma non entriamo nel merito, sai, la Rai è la Rai, ormai insomma è alla mercé di una di quello che passa da Palazzo Chigi, e quindi non la consideriamo nemmeno più attendibile. Il problema è la fonte primaria, cioè quell'agenzia di stampa va ovunque. Allora, Franco, possibile mai che nessuno dentro un governo di centrodestra si intesti di fare una riflessione su questo, oppure siamo veramente ali meglio posti, come io penso, cioè che ormai tutto, finché ci abbiamo il potere, dobbiamo prendere tutto quello che c'è, anche se è fuori dal mondo una cosa del genere? Ti vedo perplesso.
No, non mi vedi perplesso, è la seconda che hai detto, ecco, nel senso che cioè, ma voi mi costringete a una dolorosa obiettività, ragazzi. cioè, non, abbiate pazienza, ce l'avete con me, ditelo. Oh, il discorso è questo, cioè è chiaro che qui c'è un, come si può dire, e come si diceva una volta, mi ricordo io nel 94 quando il centrodestra vinse le elezioni e Alleanza Nazionale ebbe i primi ministri, i primi strapuntini da sottosegretario del coso, finalmente mangiamo pure noi,
abbiamo
una fame atavica da saziare, eccetera. Il problema era che non sapevano sta a tavola,
no, esatto, no,
perché problema, bene o male i vecchi socialisti e i vecchi cioè per esempio i socialdemocratici mangiavano a quattro parmenti
raffinatissimi.
mi ricordo che c'era Fortebraccio che fece una volta sul caso Lockheed, eccetera, quando venne coinvolto Tanassi, sì, che praticamente Tanassi tentava il suicidio ingorgitando 20.000 calorie al giorno.
È bellissimo.
La perfidia di Fortebraccio,
questo per dire che insomma, voglio dire, diciamo, le tentazioni pantagrueliche ci sono sempre state da tutte le parti, da parte dei parvenu.
Sì.
Dei parvenu sono ancora maggiori, perché stiamo alle scene di Miseria e Nobiltà con Totò,
gli spaghetti in tasca,
spaghetti in tasca
sul tavolino,
che si mangia con le mani, sì, insomma, sì, e così via. Questo è il discorso. Mettere le mani sull'Agenzia Italia, allora sulla ANSA, come tu sai, non si può, per
esatto,
il semplice motivo che i proprietari dell'ANSA sono i giornali.
Esatto.
Sono gli azionisti.
Gli azionisti sono praticamente è tutto il gruppo, cioè sono tutti gli editori, ecco.
Sì, la FIEG praticamente. La,
sì, esatto.
Nemmeno le testate più storiche. Le testate più storiche sono proprietarie dell'ANSA. Allora,
e poi
a sto
ovviamente
punto,
l'ANSA, come tutte le agenzie, riceve le sovvenzioni del governo.
Ma certo. L'Agenzia Italia era una, come potremmo definirla, per chi conosce la storia del giornalismo italiano, soprattutto delle agenzie di stampa, la potremmo definire una piccola Stefani, nel senso che essendo di proprietà del governo, praticamente dello Stato,
dello Stato, non del governo,
quindi era un po' la voce ufficiale in certi momenti e così via. Ritorniamo sempre al solito discorso del privatizziamo, qualcosa rimarrà, insomma,
esatto,
come cosa. E quindi se dobbiamo privatizzare, come si dice, privatizzo pro domo mea, cioè mi acquisisco tramite Angelucci una preziosa fonte di informazione che è l'Agenzia Italia. Mi sembra ovvio che i giornalisti recalcitrano, oltre per difendere loro, come si dice, io conosco bene la categoria come la conosci tu, oltre per difendere la loro libertà d'espressione, la loro indipendenza, eccetera, però avere come editore lo Stato e avere come editore Angelucci è un un altro paio di maniche.
È tutta un'altra storia. Come da trasmissione nota. Bene, allora siamo arrivati poi ormai vicini alla fine della nostra trasmissione, mancano 10 minuti e Dagospia in questo momento titola Sotto a chi coca.
Ecco.
Ci sono ministri con il naso chiacchierato? Il procuratore capo di Napoli, Nicola Gratteri, va alla guerra contro il governo dopo l'introduzione dei test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati. Facciamoli a tutti, anche a chi governa. E al TG1 fa passare una pesante allusione. Un politico che governa può essere ricattato se è fotografato o è stato fotografato vicino a della cocaina. Si riferisce a qualche membro del governo in particolare? Il comitato di redazione di Rai News contro il direttore Paolo Petrecca ha nascosto le dichiarazioni di Gratteri, un comportamento inaccettabile. E insomma, vuol dire che tu tiri un calcio a me, io tiro un calcio a te, ma questa storia della cocaina poi secondo me finirà, ci darà delle soddisfazioni, ecco, perché ci sarà sicuramente chi andrà a scavare su questa faccenda. Ma insomma, Franco, chiudiamo questa trasmissione. Se vuoi, con qualcosa che tu avevi, come dire, evidenziato, che hai raccolto stamattina, di che volevi parlare stamattina?
Ma di tutto un po', di tutto un po', del PD, soprattutto del PD. Delle...
diamogli una piccola soddisfazione, parla un po' del
però,
PD, dai.
No, perché l'editoriale era sul PD.
Esatto.
La canzoncina, no.
Del PD deve parlare Elena, no, fino per prova contraria. No, e no, scusa, ognuno c'ha i suoi tormenti, ognuno c'ha...
Ma io sono stata già abbastanza feroce nei confronti del PD, no? Non credi?
Com'era? Come diceva D'Annunzio, segui il tuo sogno seppur ti tormenta, quindi dai... abbi pazienza,
D'Annunzio. L'annunzio prima di Pasqua proprio.
Orlando Ashline, nessun candidato dei ceti più bassi, il PD cerca poveri per le sue liste.
Sì,
questo viene da ridere, insomma.
Posso passare, ecco, visto che
no
così...
no, ma si la prego, facci lei, come diceva Fantozzi, facci lei, la prego,
insomma, cioè, perché ovviamente muovere proprio sadicamente la lama del coltello nella ferita.
Ma qui è pure arrugginito il coltello.
È arrugginito,
andiamo verso il tetano devastante. Esatto. E tra parentesi c'è anche l'acqua salata sulle ferite. Oh.
Esatto,
così.
Sì, sì.
E soprattutto il giornale e il tempo, ovviamente. Allora, il giornale, lista e PD in subbuglio per i pacifisti candidati e la grana Bonaccini. Mm. Beh, insomma, su.
E mi sembra uno.
Poi un'altra cosa, un altro problema è la candidatura di Tarquinio.
Ah, ecco, sì, è vero. È vero.
Perché chi è Tarquinio?
Chi è Tarquinio?
Il direttore di
Avvenire.
Non
è il Superbo. Anzi,
è Prisco.
È l'ex direttore dell'Avvenire.
Eh sì.
Che è quello che io chiamo un bacchettone impenitente e un cattolicone blindato. Che si
però
presenta.
Non è male il giornale che fa.
Beh, adesso, ma quello lui è l'ex direttore.
Sì,
l'ex.
Ma non era manco male il giornale che faceva la Tarquinio,
sì, comunque voglio dire, vabbè, rimane il giornale, sì, della conferenza episcopale,
ma grazie a cavolo, certo,
è successo,
non si può pretendere che sia il manifesto,
ma dai,
è successo che il Tarquinio, essendo un cattolicone blindato, come abbiamo detto prima, ha in gran dispitto i gay.
Gli omosessuali.
Insomma,
è un po' omofobo.
Non è omofobo. È uno che.
Diciamo, è considerato omofobo, però all'interno della.
Diciamo, per il PD è omofobo, per la Chiesa Cattolica
è normale.
Nonostante la folla clericale, eccetera. E questo ha fatto indispettire l'ala, chiamiamola così, dei cosiddetti diritti civili del PD, che oggi è quella preponderante, che oggi è quella preponderante, cominciando da Zan. il presentatore del famoso decreto Zan su, come si dice, sul cambiamento di genere, sull'omofobia, sui matrimoni gay e tutto quanto. E quindi dice: no, questo non lo vogliamo. Insomma, sta succedendo nel PD quello che si chiama un autentico carnevaletto. Perché? Perché la Elli,
la Elli.
Cioè, come ha sottolineato Elena, bellissimo il titolo del tempo, Brandelli, che sì. Poi si può anche leggere che non funziona il brand della Elli.
Che poi, cioè, c'è pure un altro, che è Yap Elli, che va considerato questo.
Va considerato,
Franco, sì. Yap Elli.
Sì,
quando te presenterai con
puoi querelare, puoi querelare, Franco, se vuoi. Vabbè, vai avanti.
Sarà fatto. La... Che cosa vuole la Elli? La Elli vuole la società civile, quindi vuole delle persone come la Annunziata e similari, che a un certo momento rappresentano un po' il volto bello, pulito, rampante del PD con lei segretaria. Peccato che questo alla nomenclatura del partito non vada affatto bene, non va affatto bene per tutta una serie di ragioni. La serie di ragioni è che un sacco di gente si vede declassata a causa dell'alternanza uomo-donna, si vede declassata in terza e in quarta posizione, sì. Come la Picerno, come, ma lo stesso Bonaccini, se si presentasse, rischia di finire al terzo posto in qualche cosa. Cioè, in realtà la Elli sta creando un casino di rarissime dimensioni, perché poi a nessuno, parliamoci chiaro, quando si tratta di una cosa delicata come quella di un'elezione europea, è tra parentesi col proporzionale e quindi con le preferenze, a nessuno va di fare un passo indietro nella lista, dico, quindi sta accadendo di tutto e di più, poi senza contare, come ha sottolineato Elena ieri, che lei dice a furor di popolo il partito ha detto che mi debbo candidare,
ma non era vero,
la crisi è grossa, perché quando poi si tratta di cose concrete, di poltrone vere, di pezzi di partito da amministrare, di territori, di seggi, di peso specifico all'interno del partito, le cose, insomma, non è che Lelli, secondo me, queste cose le sta sottovalutando. Le sta sottovalutando perché? Perché, diciamo, la macchina del partito non la conosce, ma più che non la conosce, ma la ignora, cioè non capisce determinate meccaniche, determinate, come si può dire, necessità proprio organizzative, di schieramento, di cose. Quindi, insomma, staremo a vedere, chi vivrà vedrà, però per il momento volano le sberle.
Sì, parecchie, ne volano parecchie, ma secondo me mai abbastanza, perché vorrei che fosse, ci vorrebbero
io
cose.
Quando
ben
sento
più.
Queste cose, lo sai, mi viene in mente Paglietta.
Perché ti viene in mente Paglietta?
Così, perché era un personaggio, diciamo, come dire, che non la mandava a dire
esuberante.
E quindi
era un bravo scavalcatore di banchi parlamentari,
era grandioso. Paglietta è stato un mito assoluto.
Bene, signori, allora siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ultima di questa settimana che è vicina alla Pasqua, per cui da noi ovviamente l'augurio di una buona Pasqua per tutti quanti, e ovviamente ci siamo non dimenticati, non abbiamo potuto parlare di De Caro e avremmo voluto farlo, ma insomma ci hanno preso altri temi, volevamo parlare del nuovo codice della strada, che ovviamente crea non pochi malumori. Sì. Perché ci sono delle cose che sono a mio giudizio fuori dal mondo, ma anche quelle poi vedremo, come il Senato,
Salvini e Ramadan,
esatto, poi il Salvini e il Ramadan, cioè il fatto della della scuola di Pioltello, che dove hanno chiuso per appunto per il Ramadan, e Salvini contro il super bonus, come è andata, come non è andata, insomma ci sono tutta una serie di questioni che sono rimaste purtroppo, come si dice, nella nostra penna. E vabbè, e sarà
posso
per la prossima
una cosa?
Sì, dica.
Ma il prossimo 3 del mese a Trevignano, dato che il vescovo ha detto che il fatto non sussiste, chi compare?
Beh, probabilmente
me lo chiedo.
Comparirà sicuramente Gisella Cardia.
Sarà il caso di
ma no, sembra che c'è la Madonna. La Madonna è stata chiesta da Suor Paola.
Da Suor Paola?
Sì,
prima l'ho fatto vedere a lei.
Sì, è Suor Paola che ha deciso di prendersi la Madonna per sé, quella di Avella, che
sì,
c'è
quella di Avella, Avella.
Che va benissimo, per carità di Dio. Però noi, siccome mercoledì andremo in onda come di consueto, e quindi saremo sul pezzo, vi racconteremo che cosa succederà non in diretta, ma quasi nella ormai mitica collina di Trevignano.
Però una diretta la potremmo fare, secondo me.
Ma sì, ma potremmo anche, ma potremmo
con
andare
cellulari,
anche, con i cellulari potremmo andare a vedere. Beh, insomma, ci possiamo pensare.
Dai.
Giorgio, dopo tutto non possiamo, abbiamo i mezzi tecnici per poterlo fare, chi può dire che non ci riesca. Bene, cari signori vicini e lontani, noi vi ringraziamo tantissimo per averci seguito, perché ovviamente è sempre un piacere vedervi così numerosi che siete attenti a questa trasmissione. Quindi intanto buona Pasqua a tutti, buona Pasquetta, e noi ci risentiamo martedì prossimo.
Posso,
che sarà il 2 di aprile, sì?
Un lieve augurio mio è leggermente diverso. Buon equinozio di primavera.
Buon equinozio di primavera anche da parte di Franco.
Buona Pasqua.
Buona Pasqua a tutti. Buona giornata soprattutto.